noi ti chiediamo scusa subito, Beatrice, per la nostra cialtroneria che mostreremo in questa intervista.
Non abbiamo neanche cominciato, già chiedi scusa.
Beh, ma è sempre meglio mettere le mani avanti. Vabbè, sì, esatto. Allora, questa intervista servirà a ribaltare un po' di luoghi comuni. Per esempio, che chi dirige un'orchestra non è sempre un signor con i capelli bianchi che sembra matto.
Anche se è un bell'uomo, magari. Ecco. Può essere una bellissima ragazza, giovane.
Giovanissima. Giovanissima, indicata dalla rivista Forbes come una delle 100 persone che cambieranno il mondo. Lo sai, no?
Ci proviamo.
Sì, con la sua bacchetta, con la sua bacchetta magica.
Magica proprio, non puoi capire quanto.
Ecco, Beatrice Venezzi, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Ti manca la... L'avete persa?
L'ho persa.
L'hanno persa
per strada.
Invece che Venezia, Venezia.
Esatto.
Venezia. In realtà, a dispetto del cognome, invece arrivi da Lucca, come sì. Si sente nel tuo vago ancora accento toscano.
Che non perdo, che ci tengo che proprio.
Ci mancherebbe altro. La più giovane direttrice d'orchestra d'Europa. Ma come mai sei venuta da noi? Cioè, in genere abbiamo.
La più giovane direttore d'orchestra donna.
Grazie.
Prego.
Si dice così, direttore?
Io preferisco. Okay. Perché non credo che ci sia necessità di andare appunto nel merito del genere. Di un professionista di qualunque tipo, di qualunque professione.
Certo, è sensato, è giusto. Ma
noi siamo infatti ladies jockey
proprio per
compensare.
Scusa, no, alcuni usano direttora, quello no, ma direttore, ma alcuni lo dicono però.
No, ma lo so, ormai è anche un po' la moda, se
sì,
vogliamo.
È vero.
No, anche no.
Ecco. Tu però ti fa strano sta cosa, perché sei la prima, cioè la donna più giovane che fa questo tipo di lavoro, ma vuoi essere chiamata al maschile.
Ma sai perché c'è anche un connotato culturale, no, di alcuni termini in italiano, cosa che per esempio in altre lingue non c'è. Cioè, maestra per noi è la maestra elementare,
certo.
Appunto. Il maestro è il maestro d'orchestra, una cosa molto diversa. Quindi, con tutto il rispetto per le maestre elementari, è tutto un altro tipo di lavoro, completamente diversa. Pensate che quando vado in Portogallo, ho lavorato in Portogallo, e lì fanno il femminile con una sorta di diminutivo, quindi maestro al femminile non è maestra ma maestrina.
Però lì scatta subito la penna rossa. No?
Però capite, lì non ha un connotato culturale come certo. Per esempio ha da noi, quindi ho lasciato tranquillamente maestrigna.
Maestrigna che fai anche un po' esotico.
Tu da quanto fai il direttore d'orchestra, Beatrice?
Io ho debuttato a 22 anni, quindi
3 anni fa.
Quindi hai fatto,
grazie.
Quindi hai fatto una carriera estremamente veloce anche, no?
Non mi lamento.
Non mi lamento, una risposta.
Noi siamo veramente curiosi di mille e mille cose. Innanzitutto abbiamo saputo che negli Stati Uniti, questa me l'ha raccontata Picozzi, ha detto chiedete il nostro criminologo, quindi... Perché un criminologo si occupa di un direttore d'orchestra? È incredibile. Negli Stati Uniti adesso scelgono i direttori d'orchestra e a scatola chiusa, senza vedere il genere, se è uomo o donna, perché si sono accorti che erano tutti uomini. Adesso che non fanno più così, il 25% sono donne.
Beh, ma succede anche nelle orchestre per la scelta dei musicisti. Le audizioni si fanno dietro una tenda.
Proprio per non vedere?
Per non vedere il genere. Cioè il candidato numero XY dietro una tenda.
Ma qual è il problema? Scusa, perché loro...
Perché evidentemente c'è un pregiudizio culturale. Influenza questa cosa, no? Cioè se pensate che Wiener fino a qualche anno fa, i filarmoniche erano fino a qualche anno fa completamente...
Ma scherzi.
L'orchestra di Vienna, ok.
Mi sembra anche offensivo ribadirlo qui. Chi è
Wiener? Che a me mi piace tanto il Wiener.
Non è la Schnitzel, non è la Wiener Schnitzel,
no,
è quella.
Okay.
Ma è l'orchestra di Vienna fino a qualche anno fa.
Mi fai fare? Guarda,
del direttore.
E allora stai dicendo, Beatrice, scusa?
Fino a pochi anni fa erano un'orchestra interamente maschile. È una cosa che tra l'altro si tramandava di generazione in generazione, di padre in figlio.
Quindi è proprio una vera e propria casta, diciamo.
Assolutamente.
In effetti devo dire che poi l'affare si complica, perché sei, oltre ad essere una ragazza, sei anche una ragazza attraente. Infatti noi due cialtroni, la prima cosa che ti abbiamo detto appena sei arrivata è: ma quelli poi i musicisti si distraggono.
No, ma anche il pubblico non vede l'ora che finisca l'esecuzione, perché tu ti possa voltare e ringraziare
quindi
il pubblico.
Quindi non possiamo fare quelle domande, perché siamo stati i primi
cialtroni.
Però insomma ci perdonerà.
Senti, perdono.
Senti Beatrice, mi spieghi una cosa dei direttori d'orchestra? Io tento.
Esattamente. Cosa fanno?
Cosa fa un direttore d'orchestra?
No,
questa è la domanda.
Cosa fanno? Frequently asked question.
Oltre ad avere un udito, un ascolto incredibile per riuscire a capire quello là in fondo che ha sbagliato una nota, dice ma scusa un attimo, ecco, che io non capirò mai. Io ho tentato di seguire il movimento della vostra bacchetta, del mago Zurli, la bacchetta
di Harry Potter.
Sì, ma non è che segue proprio il ritmo, cioè non segue la battuta, segue qualcos'altro.
Segue l'anticipo, cioè è in anticipo.
E infatti è in anticipo. E tutte le volte io guardo e faccio, ma questo è in anticipo.
È fuori tempo.
Io dico fuori tempo. E poi ci penso e dico, no, se non lo fa così, l'altro come fa a capire certo, quando? Esatto.
Quindi, scusa, l'estrema bravura, la differenza tra uno molto bravo e uno meno bravo è calcolare quanto anticipo esatto devi dare affinché il musicista entri esattamente dove deve entrare.
Dal punto di vista tecnico sì, diciamo all'incirca okay, è questo, cioè okay. Il pensiero del direttore deve essere sempre in avanti e di conseguenza anche, cioè come dire, io nel momento in cui eseguo una nota, disegno nell'aria una nota, penso già a quella che viene dopo,
infatti
già in testa
disegni,
tutte quelle che vengono sopra e che vengono successivamente.
Appunto, quindi... E loro quindi quando finisce il gesto è il momento in
suonano.
Cui... devono attaccare quella nota,
guarda,
no.
Ogni orchestra...
Ma forse è una domanda stupida, no?
No, assolutamente, ogni orchestra tra l'altro...
Digli la verità, devi mentire, scusa.
Sai che sei un cretino?
Simpatico.
Beatrice, allora stavi dicendo...
No, tra l'altro ogni orchestra ha una risposta diversa al gesto del direttore, quindi per esempio ci sono le orchestre tedesche che suonano con molto ritardo rispetto al gesto del direttore.
E che sono tedeschi.
Dirigendo in giro devi capire anche
esatto,
vuoi sapere
questa
cosa qua.
Per esempio invece le orchestre americane sono, non dico in anticipo rispetto al gesto, ma molto precise, capito? Quasi in sincrono.
Ah, quindi sei tu che ti adegui all'orchestra?
E in parte c'è anche questo, cioè perché tutte le volte un direttore è con un'orchestra diversa.
È anche una bellissima metafora della differenza culturale a seconda del popolo col quale ti relazioni, no? Cioè devi anche capire dove sei. Ci hai portato un libro che si intitola Allegro con fuoco e noi tra poco, dopo aver messo un pezzo diretto
tra l'altro è scritto sul pentagramma, dovete imparare a leggere,
quindi,
perché non è
tutto
scritto
sul pentagramma,
è fantastico.
Va bene, tra poco
sono tutti rebus
con domande più serie, te lo promettiamo.
Ok, Beatrice.
Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza in cambio della vita. E non lo senti che il tuo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa più, ma non sei di una sola, ora siamo in due, io ci sarò comunque, guarda, oh, ci sarò. L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non lo senti che il tuo cuore già batte per tutti e due, che il dolore che addosso non passa. L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più. Che il tuo cuore già batte per tutte e due,
finalmente potrò avere delle risposte alle mille domande. Beatrice, abbiamo Beatrice Venezzi, che è la più giovane direttore d'orchestra donna. La più giovane direttore. Un casino per chiamarti direttore, devo fare sempre quelli che parlano strano. Direttore, ma la musica trap che tu dirigi normalmente?
Certo, tutti i giorni, il mio pane quotidiano.
Tu hai un autore che ti piace in modo particolare, un genere che ti piace in modo particolare della musica classica? Cosa fai? Cosa dirigi oltre?
Io dirigo sia sinfonico che opera, mi occupo di entrambe le cose.
Sì.
Per quello che invece quello che ascolto, lì ascolto un po' di tutto. Ascolto tante radio, ovviamente Radio 105, sempre.
È la stessa cosa che hai detto prima in altre radio.
Bravissima. No, però insomma, c'è un spesso quelli che si occupano di musica classica poi percepiscono alcune cose pop come, dall'alto della loro ovviamente consapevolezza e cultura, come più alte. Cioè, no, alcuni dicono, per esempio, nel heavy metal, paradossalmente, c'è moltissima cultura musicale e una complessità armonica e melodica, non dico paragonabile alla musica classica, però nel tuo caso c'è uno che dice questo qua, non dico che è Beethoven, ma quasi.
Beh, gruppi tipo i Radiohead piuttosto che Massive Attack, eccetera, hanno sicuramente delle cose molto interessanti. Pensa che i Radiohead hanno utilizzato tantissimo, da Creep in poi, praticamente le stesse dinamiche che utilizza Schubert, dei concatenamenti di accordi per terze e dei pedali, un po' come, ovviamente, in modo molto
pedali
diverso.
Pedali perché vanno in bici. Come me, esattamente.
Poi in monopattino anche.
Comunque, in generale, le orchestrazioni sono diventate tanto di moda. Forse tra i primi c'erano stati i Beatles, no? Con il Rugby, dove hanno fatto per la prima volta questa commistione di musica classica. Però ultimamente succede spesso che ci siano delle quasi osmosi tra il mondo classico, che in realtà poi non sono così distanti, no?
Tutto parte da lì,
il senso del tuo libro è anche un po' questo.
Sì, in realtà nel libro cerco di combattere anche quest'altra cosa, per cui si parla di contaminazione tra generi, quando invece si fa una forma sinfonica di un brano pop, che è una cosa diversa. Cioè, se io lo stesso brano lo faccio in forma acustica, con una rock band dietro o con un'orchestra sinfonica, sempre lo stesso brano non si tratta di musica
è
classica,
è solo un riarrangiamento.
Certo,
chiarissimo.
Quindi, però spesso invece c'è questo misunderstanding, per cui praticamente quando vedi un brano pop suonato dall'orchestra dici subito c'è la commistione con la musica classica. In realtà non c'è contatto tra generi diversi, ma solo con forme di arrangiamento
è un vestito diverso della stessa canzone. Certo,
e in questo libro di cosa parli, Beatrice?
In questo libro cerco di, tanto per cominciare, combattere tutti quelli che sono legati alla musica classica, quindi che sia un qualcosa di distante, di noioso, di poco comprensibile. Cerco di dare dei piccoli elementi appunto per riuscire a comprenderla. Racconto delle trame delle opere, vi racconto anche il perché siano ancora attuali.
L'assassino
oggi.
Anche sì.
Certo, quella è la prima.
Il delitto,
Interessante questo, cioè sveli anche spoileri tra virgolette, le sinossi, diciamo, le trame delle opere. Questo mi piace molto.
Certo,
nessuno conosce, o sei appassionato davvero.
Vabbè, ma allora cosa ci vado se mi racconta già il finale?
Comunque devi aspettare 2 ore e mezzo, 3 prima che arrivi il finale, quindi quantomeno sai di che cosa si va a parlare.
Senti, Beatrice, ma è vero che l'assegno è firmato in bianco e il direttore dell'orchestra poi si mette la cifra?
C'era sta cosa, no? Una volta il famoso
assegno. È vero?
Assegno.
O soltanto per chi è famosissimo e per certi momenti?
Ormai più per nessuno.
Non è più per nessuno. Cioè, il rischio è anche per chi ormai è famosissimo, enorme, lasciargli l'assegno in bianco.
Sì.
Quindi è stabilito prima. Non è come per noi, che alla fine del mese ci dicono quanto e noi...
Quanto volete.
Sì,
esatto.
Ci danno un rimborso spese alla fine. Senti, ma questa cosa di Forbes come l'hai... Cioè, tu stavi a casa, la mattina ti hanno chiamato, sai che ti hanno messa nel...
No, io ero in Croazia per una produzione di Falstaff di Verdi, quindi cioè, da tutt'altra parte c'è...
Salutaci, quando lo vedi. Abitava qui vicino, tra l'altro.
Sir John.
Sì?
E mi sono ritrovata su Forbes, cioè l'ho visto tramite social praticamente, quindi non è stata una bella sorpresa. Bello. Devo dire, molto onorata, ecco,
direi di sì, perché insomma sei, nel senso, tanto giovane per il tuo lavoro, tra virgolette, no? Cioè, generalmente a che età si arriva a essere riconosciuti nel tuo campo?
Il cliché appunto è quello
del capello bianco.
Esatto, massimo sale e pepe, insomma. Quindi
dai 45.
A 40 anni sei ancora un giovane direttore d'orchestra. Quindi
tu sei baby.
A un certo punto vanno in pensione, no? Continuano finché hanno orecchio.
La pensione non ce l'abbiamo, a parte che non ce l'abbiamo proprio a prescindere, però tantomeno i direttori d'orchestra.
Approfitta della radio per la vita. Senti, ma tu giri il mondo?
Sì, molto.
Dirigi dove
guarda, la prossima settimana sono in Argentina. Il prossimo mese sono
a fare
il concerto di musica classica a Cordova, nella città di Cordova.
Ma che cosa?
Allora, nella prima parte del concerto ci sarà tutta musica sinfonica italiana. Respighi e Martucci, che sono due autori un po' misconosciuti dalla storia. Dalla storia della musica loro successiva, diciamo così, anche per motivi appunto di carattere storico, perché sono compositori che sono vissuti, hanno operato, hanno scritto durante il periodo del ventennio, quindi poi sono stati obliati, no, dalla storia successiva, ma questo non va minimamente a intaccare il loro valore artistico e la bellezza dei brani che hanno scritto, quindi ci tengo molto a riproporli, appunto.
E poi dopo l'Argentina?
E poi dopo l'Argentina sarò a Baku a fare una bohème per le giornate dell'opera italiana, qui a Milano con l'Orchestra Milano Classica, Palazzina Liberty, ovviamente.
Ah, bellissima,
alla Palazzina Liberty.
Bellissima.
Esatto,
una location bellissima, sì.
E poi altre trasferte a Toronto, Tokyo e Teheran.
Tutte con la T.
Tu
le fai per lettera. Adesso faccio la T, Toronto, Tokyo.
Quelle mi mancano, quindi a questo punto.
un bel giretto. Come coniuga una ragazza come te tutto questo con una parvenza di vita?
Non ha una vita.
Ma guarda,
merito alle relazioni sentimentali, tutto quello, gli amici, tutto quel mondo lì. Come la gestisci?
Non semplice da gestire, ma la mia seconda più grande passione dopo la musica è proprio viaggiare. Quindi diciamo che sono con il mio lavoro riesco a coniugare entrambe le cose. Anzi, tutte le volte che vado in un posto cerco di fermarmi qualche giorno in più per vedere, visitare, eccetera. Quindi il fidanzato per ora viene con me, quindi finché
non è un musicista in ogni posto, in ogni porto,
come
mai il direttore ha un musicista in ogni posto.
C'è questo cliché riguardo i direttori, effettivamente, che siano il maschio alfa dell'orchestra,
c'è Zecca, non lo sapevo.
Quindi il tuo fidanzato ti segue dovunque,
sì, dove può avviene.
No, perché io vedo il direttore d'orchestra un po' il capo che sceglie, cioè attenzione perché tu non mi vai bene, cioè, e dall'altra parte un po' il controllore che guarda gli altri, nel senso che poi alla fine della fiera a un certo punto deve soltanto dare l'aiuto a loro, perché è stranissimo che lui è maestro, direttore d'orchestra, lo chiama maestro, gli altri sono i professori. Com'è la cosa? È una roba strana, eh?
Sì, c'è anche questa
perché
cosa qua.
Cioè, è l'inverso che nella scuola. Esattamente, che è il controllore che dirige e che aiuta i musicisti, giusto?
È colui che dà una visione, è quello che unifica le visioni e le interpretazioni di tutti i musicisti.
Che rende il concerto.
Diciamo così, ogni persona in orchestra, che siano 50 o 100 persone, quelle che sono, ognuno può avere una propria interpretazione della musica che trova scritta davanti a sé.
Certo.
Ed è assolutamente in grado di suonarla da solo, non è quello. Ma il direttore serve, oltre a riunificare tutti, ovviamente, a dare una visione, un'unità di visione e di interpretazione.
Vediamo se ho capito. Se fossimo nel pop, sarebbe un po' un produttore in tempo reale, cioè uno che fa la produzione di quella cosa perché ha già in mente come vuole che suoni alla fine.
Più o meno, siamo lì.
Lo fa in diretta, cioè lo fa in quel momento.
Esattamente, lo fa durante il momento della concertazione, che è il momento che precede il concerto, quindi le prove. In sostanza,
l'unico...
e poi anche durante il concerto deve essere in grado di gestire.
È l'unico momento in cui si può andare ognuno per conto suo. E all'inizio, quando fanno quella roba lì, che dice? Beatrice, l'ultima domanda: ma quelli della prima fila, come a scuola, si innamorano del direttore?
Beh, secondo me sì.
Non lo so, non me l'hanno mai detto.
Si innamorano di noi due.
Penso io. Allegro con fuoco.
Innamorarsi della musica classica. Utet, è stato un grande piacere, devo dire che. Dopo averti parlato ho capito ancora di più perché ti hanno messo in quella classifica.
Grazie.
Te lo meriti proprio.
Vieni a dirigerci.
Facciamo una rubrica sulla musica classica.
Sarebbe molto interessante.
In bocca al lupo, grazie.
Crepi, grazie ancora.
Complimenti, grazie a te.